Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo podcast. Oggi vi parlerò della storia della NASA. Questo podcast è diviso in due parti. La prima parte che uscirà oggi, quella che state sentendo ora. La seconda parte invece uscirà settimana prossima, in cui vi spiegherò le missioni più recenti della NASA. Cominciamo subito. La NASA nasce nel 29 luglio del 58 con la National Aeronautics and Space Act firmato dall'allora presidente Eisenhower. E diventa operativa il 1 ottobre successivo, quindi il 1 ottobre del 58. Il primo amministratore della NASA fu Kate Glennan, che restò in carica fino al 20 gennaio del 61. La decisione di creare la NASA è stata dettata dall'esigenza di affrontare la sfida per la conquista allo spazio, che contrapponeva le due superpotenze mondiali, che erano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. La sfida si collocava nell'ambito della Guerra Fredda, perché nel 4 ottobre del 57 l'Unione Sovietica lanciò in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1. È quella pallina di tipo alluminio con le quattro antennine, fighissima, semplicissima ma molto bella, dal peso di 83 kg. Il successo sovietico fu percepito dagli Stati Uniti come una vera e propria sconfitta, sia nel campo tecnico-scientifico che in quello politico-militare, e provocò un vero e proprio shock passato alla storia come la crisi dello Sputnik. Circa due anni prima, il 29 luglio del 55, il presidente Eisenhower degli Stati Uniti aveva reso pubblico il progetto Vanguard, con il quale la Marina degli Stati Uniti voleva collocare in orbita un piccolo satellite artificiale dal peso di 1,5 kg, quindi molto ma molto poco, sarebbe un CubeSat ai giorni d'oggi, tra il 1 luglio del 57 e il 31 dicembre del 58, ovvero durante l'anno geofisico internazionale. Con il lancio dello Sputnik, l'Unione Sovietica era arrivata prima al traguardo rispetto agli Stati Uniti. Il 3 novembre, poi, molto casualmente, i sovietici lanciarono lo Sputnik 2, che pesava 500 kg. Perché pesava così tanto? Perché ospitava la cagnetta Laika, quella povera cagnetta che, tornando al suolo, è morta, ma anche prima di tornare al suolo vi dirò un po' la storia in futuro, ma è molto bella e molto, molto triste allo stesso tempo. E Laika fu il primo essere vivente ad affrontare l'assenza di peso. Il 6 dicembre, poi, gli Stati Uniti tentarono il loro primo lancio del razzo Vanguard, che però esplose durante la fase di ascensione, quindi dopo il decollo. Il fallimento di questo lancio alimentò le polemiche tra la Marina e l'esercito, e anche quest'ultimo, infatti, in quegli anni stava portando avanti un vero e proprio progetto con l'intento di lanciare un satellite chiamato Explorer 1. Si trattava di un'idea di Werner von Braun, era un progettista di razzi tedesco che al servizio di Hitler aveva realizzato il V2 per poi passare, finita la guerra, agli Stati Uniti. Per recuperare parte del tempo perduto, gli scienziati americani intensificarono gli sforzi per allestire nel più breve tempo possibile un vettore in grado di lanciare in orbita l'Explorer e realizzarono il razzo Jupiter C, lanciato il 31 gennaio del 58. La Marina alla fine riuscì a lanciare il suo primo satellite, il Vanguard 1, il 17 marzo 58, al quale si deve la conferma scientifica dell'esistenza delle fasce di Van Allen. Malgrado il successo delle due missioni, restava il distacco tra Stati Uniti e Unione Sovietica in termini di massa lanciata. Infatti l'Explorer 1 pesava soltanto 14 kg e il Vanguard 1 pesava solo 1,5 kg. Il Congresso degli Stati Uniti, allarmato dai successi dei sovietici, quindi premette sul presidente Eisenhower affinché ci fosse una risposta immediata ai sovietici. Si giunse così alla decisione di riunire programmi e risorse sotto una nuova agenzia federale per le attività spaziali civili, la National Aeronautics and Space Administration, la NASA. La NASA incorporò la NACA e alcuni settori della ricerca delle forze armate. La NACA è la National Advisory Committee for Aeronautics, che fino a quel momento aveva gestito la ricerca spaziale. Gli altri settori della ricerca delle forze armate, c'era anche un gruppo di lavoro diretto da Von Braun stesso che contava 5.000 addetti. La nuova agenzia iniziò le sue attività nell'ottobre del 58. Il primo amministratore, come detto prima, era Kate Glennan e con l'arrivo di Von Braun si aggiunse la direzione delle attività tecniche. Il primo compito della NASA fu quello di avviare un programma per l'esplorazione umana nello spazio. Il programma Mercury fu avviato nel 58 e fu il primo progetto della NASA, con lo scopo di stabilire se l'uomo potesse viaggiare nello spazio o meno. E infatti il 12 aprile 61 i sovietici segnarono un altro punto a proprio favore, lanciando in orbita il primo essere umano, l'astronauta Yuri Gagarin. Questa era una sconfitta incredibile per la NASA e per gli Stati Uniti soprattutto. Poi il 5 maggio del 61 l'astronauta Alan Shepard fu il primo americano nello spazio, ai comandi della capsula del Mercury 3, lanciata in un volo suborbitale durato 15 minuti, quindi appena poco, neanche tanto fuori l'atmosfera, però giusto nello spazio e poi è tornato subito giù. Poi fu invece John Glenn il primo americano a compiere un'orbita intorno alla Terra il 20 febbraio del 62 durante la missione Mercury 6, quindi tre missioni dopo Alan Shepard. Ora parliamo del programma più incredibile della NASA, più grande, il programma Apollo. La storia del programma Apollo è molto bella perché il 25 maggio del 61 il presidente statunitense John Kennedy annunciò al Congresso degli Stati Uniti che sarebbero riusciti a mandare i propri astronauti sulla Luna entro la fine di quel decennio. Vi consiglio di andare a vedere su YouTube il video in cui annunciò al Congresso questo programma. È una cosa molto, è un discorso molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere. Ci sono moltissimi video su YouTube. La NASA avviò il progetto Gemini allo scopo di mettere a punto le tecnologie e le capacità operative necessarie per quell'impresa, in una corsa contro il tempo per battere sempre i sovietici, che avevano avviato un analogo progetto. Il compito di raggiungere la Luna fu invece affidato al programma Apollo, teorizzato già dal 59 ma ufficialmente avviato in concomitanza con l'annuncio di Kennedy. Il programma fu articolato in una serie di test e missioni con e senza equipaggio, e fu segnato da un tragico incidente che il 27 gennaio del 67 costò la vita a tre astronauti, uccisi da un incendio scoppiato durante una prova a terra in vista della missione Apollo 1. Questo incidente potete anche vederlo nel film documentario, biografico diciamo, First Man, che io ho visto al cinema mesi fa ed è appena uscito, ho visto. È veramente bello e veramente ti dà tantissima suspense, è molto immersivo come film. Vi consiglio di andarlo a vedere anche quello perché è fantastico, sicuramente su internet lo troverete anche in Blu-ray penso, su Amazon. Continuiamo però, la NASA investì nel programma fino al 60% delle proprie risorse. Nel 67 la NASA aveva 36.000 lavoratori, con un aumento del 450% rispetto al momento della sua nascita, e disponeva un budget pari a 5 miliardi di dollari, che è il 5.000% superiore rispetto a quello del 58, e faceva ampio ricorso a contratti e appalti esterni, al punto che nel 65 le aziende esterne impiegavano 376.000 lavoratori nei programmi dell'ente. Cioè, un numero incredibile perché 376.000 persone hanno lavorato e hanno contribuito per mandare l'uomo sulla Luna, però magari noi abbiamo ricordo solo di quelle tre persone che sono Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Però ovviamente loro hanno fatto il salto sulla Luna, però pensate a tutte le migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone e famiglie che lavoravano dietro questo progetto per decine di anni e sono riusciti a portare l'uomo sulla Luna dopo tantissimi sforzi. Nei suoi primi 10 anni di attività, la NASA costruì nuovi centri per la ricerca e sviluppo e per la gestione delle attività aerospaziali. Il programma Apollo poi raggiunse la sua meta il 20 luglio del 69, quel famosissimo allunaggio dell'Apollo 11. Neil Armstrong, il primo uomo a toccare il suolo lunare, nella circostanza pronunciò la famosissima frase: un piccolo passo per un uomo, un enorme salto per l'umanità. Questa forse è una delle frasi più famose della storia, e anche perché altri 10 astronauti allunarono sulle successive missioni Apollo, l'ultima delle quali ebbe luogo nel dicembre del 72. Ora sono passati moltissimi anni dall'ultima missione Apollo e dall'ultimo allunaggio. Comunque stiamo sviluppando nuove tecnologie per tornare sulla Luna nel più breve tempo possibile, grazie al programma Artemis, di cui ho fatto un podcast che è il mio primo podcast, e vi consiglio di andare a sentire, magari la qualità è un po' peggio di questa, però ero agli inizi, comunque vi consiglio di andare a sentire, è molto interessante. Vi ricordo che ho una pagina Instagram di nome astronomi.it e vi consiglio di andarla a seguire perché lì caricherò moltissimi contenuti riguardo a tutte le cose che succedono nello spazio, immagini incredibili dei nostri telescopi e tanto altro ancora. Grazie ancora ragazzi, ciao!